Benvenuti ad Alma Lexeo, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lexeo Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Manuela Ferracin, direttrice del Centro di Ricerca Biomedica Applicata e coordinatrice del corso di dottorato in Oncologia, Ematologia e Patologia dell'Alma Mater, che ha pronunciato la sua lezione dottorale il 10 giugno 2024 in Piazza Maggiore a Bologna, in occasione della cerimonia di conferimento del titolo di dottoresse e dottori di ricerca dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
Buon pomeriggio signor Sindaco, buon pomeriggio al magnifico Rettore che ringrazio per questo inaspettato e gradito invito e buon pomeriggio a tutti i dottori e dottoresse di ricerca. Alcuni di voi mi conoscono, sono una docente dell'Alma Mater dal 2016 e sono la coordinatrice di un dottorato di questo Ateneo. Ma non sono qui per parlarvi di questo, io sono prima di tutto una ricercatrice e lo sono da 22 anni, dal giorno in cui ho messo piede per la prima volta in un laboratorio di ricerca. Userò la mia storia di ricercatrice per riflettere con voi su alcuni temi che mi stanno a cuore e che penso possano esservi utili. Indecisa se iscrivermi a un corso di laurea in fisica o storia, al termine del liceo ho pensato di iscrivermi invece ad un corso di laurea di cui nessuno aveva mai sentito parlare, il corso di laurea in biotecnologie. Esisteva solamente in 3 città in Italia, tra cui Bologna. Ed è così che nel 1997 ho incontrato per la prima volta l'Alma Mater. Ne voglio parlare in questa sede perché penso che la qualità didattica e l'ambiente stimolante che ho incontrato durante i miei anni di studio universitario abbiano influenzato non poco la mia scelta di fare ricerca dopo la laurea. Per mia fortuna, l'assaggio di attività di ricerca ricevuto durante gli studi è stato sufficiente ad accendere in me una passione e un interesse che non si è mai più spento. Nella mia carriera ho incontrato molte persone che, come me, condividono questo amore per la ricerca. Con loro subito ci riconosciamo come elementi affini che si attraggono e ci comprendiamo. Parliamo lo stesso linguaggio, il linguaggio della curiosità scientifica, del dubbio, dell'ipotesi, del rigore metodologico e dell'evidenza, delle speculazioni e dei risultati. Del lavorare di notte perché per la ricerca vale la pena perdere qualche ora di sonno. E quando tutto va come sperato, dell'orgoglio di aver generato nuove conoscenze e di esserne gli artefici. Se lo avete provato, di certo mi capite. Ma torniamo un po' indietro nella mia storia. Ho cercato un laboratorio in cui svolgere il tirocinio di laurea, uscendo un po' dalla mia zona di comfort, dalla rete di sicurezza che l'università offre ai suoi studenti, e sono andata a cercare ospitalità in un laboratorio di ricerca oncologica non universitario, dove ho avuto la fortuna di incontrare un professore dell'Università di Ferrara, il professor Negrini, che mi ha parlato per la prima volta del dottorato di ricerca. Ed è così che dopo la laurea, per la prima volta nella mia vita, la prima di tantissime altre volte, ho partecipato ad un concorso e sono entrata nel corso di dottorato in oncologia e farmacologia dell'Università di Ferrara. C'era solo un piccolo problema. Il mio dottorato era senza borsa. Questo fatto, l'essere senza borsa, mi ha dato una spinta per scrivere il mio primo progetto di ricerca per ottenere una fellowship. È stato difficile. Scrivere un progetto significa studiare molto, avere idee nuove, esporsi, essere valutati e ricordarsi che la valutazione è sul progetto e non su noi stessi come persone. Accettare un possibile giudizio negativo. Un processo complesso, ma se vogliamo essere onesti, è anche molto educativo per un ricercatore. Nel mio caso, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro mi ha dato fiducia e ha finanziato il mio dottorato di ricerca. È stata una prima grande soddisfazione, accompagnata dalla possibilità di studiare un argomento nuovo per l'epoca, i microRNA e il loro ruolo nelle patologie umane, con i gruppi di ricerca che li stavano studiando per primi al mondo. Dei miei anni di dottorato ricordo tanto lavoro, tanti esperimenti e questa impressione di non avere mai abbastanza tempo per finire tutto. Ma ricordo anche una certa leggerezza di potermi dedicare solo ed esclusivamente alle mie ricerche, che difficilmente poi ho ritrovato. Approfittate anche voi di questo periodo, focalizzandovi sulla vostra esperienza appena conclusa, per decidere che spazio dare alla ricerca. Sarà una solida base per il vostro futuro. Negli anni dopo il dottorato, sono rimasta in accademia per 10 anni con contratti a termine e solo nel 2016 sono stata assunta con un contratto cosiddetto tenure track. È giusto o non è giusto? È stato un tempo troppo lungo? Qual è un tempo giusto per la precarietà? Non siamo qui oggi per affrontare questo tema che richiederebbe moltissimo tempo ed ha certamente subito molte evoluzioni negli anni. Quello che voglio dirvi però è che questo tempo di relativa incertezza mi ha insegnato 2 cose importanti. La prima è che il proprio sogno è qualcosa per cui vale la pena resistere e lottare. Se non abbiamo in noi stessi la determinazione e il desiderio di farcela, nessun ambiente di lavoro ce li darà mai. Quando qualcuno mi dice «tu sei stata fortunata», io dentro di me penso «non è vero, sono stata molto determinata». Ed è questa determinazione, questa polarizzazione verso il proprio sogno che spesso fa la differenza tra il riuscire e il non riuscire. La seconda cosa è che è importante testare i propri limiti e cercare di superarli. Nel mondo della ricerca negli Stati Uniti, che spesso portiamo come esempio, i salari dei ricercatori o una loro parte dipendono dai finanziamenti che il ricercatore stesso o il capo del gruppo riescono a vincere. Questo sistema ha molti lati pericolosi: l'ipercompetizione, l'ansia della pubblicazione a tutti i costi anche a scapito della correttezza, lo stress causato dall'incertezza lavorativa. Ma ha un vantaggio, a mio avviso. Sprona le persone a provare. Io non avrei mai scritto un progetto di ricerca, probabilmente, se non ne avessi avuto la necessità. Ma sono felice di averlo fatto, perché ho capito che potevo farcela. E non ho più smesso di provarci. Anche oggi è grazie ai progetti di ricerca che ho costruito il mio gruppo di ricerca. Su questo aspetto vorrei però aggiungere una considerazione e lo faccio prendendo in prestito le parole dell'alpinista Simone Moro. L'essere umano è progettato per fallire diverse volte prima di raggiungere il successo che cerca. Dobbiamo imparare a concederci dei tentativi per i nostri obiettivi, riuscendo ad accettare questi fallimenti come un passaggio necessario nel riuscire ad alzare sempre più l'asticella. Quando scriviamo un progetto e non viene finanziato, scriviamo un articolo e ci viene rifiutato, partecipiamo a un concorso e non siamo noi i vincitori, dobbiamo imparare da questi fallimenti e non subirli. Il fallimento non ci definisce come persone. Fa parte del percorso e, se capito ed interpretato, può aiutarci a migliorare, andare avanti e rimettere a fuoco i nostri obiettivi. A proposito di questo, il filosofo Silvano Petrosino scrive: «Il nostro primo mondo si nutre di questa volontà di potenza all'interno della quale si confondono costantemente il compimento con il successo, il lavoro con la professione, la determinazione con l'ostinazione e parallelamente la mitezza con la debolezza, la pazienza con l'esitazione. Insomma, dobbiamo ad ogni costo essere dei vincenti, degli chef raffinati, dei creativi innovativi, degli influencer riconosciuti, dei ricercatori affermati, dei cantanti rinomati, poiché se non si è tutto, allora si è niente. Altro che fragili e vulnerabili, tutti noi abbiamo il dovere di essere forti e quando non riusciamo ad esserlo è perché siamo dei perdenti, degli esseri mediocri. L'ideologia dell'eccellenza, tipica della cultura del primo mondo, genera così schiere di paranoici che giudicano la propria vita un fallimento e non trovano di meglio che individuare nelle circostanze sfavorevoli della vita e nella malignità degli altri la vera e unica causa del proprio infelice destino. Il mio consiglio per voi oggi, che siete all'inizio della vostra carriera lavorativa, è quello di prepararvi ai fallimenti che inevitabilmente arriveranno, di ritentare più forti di prima e di tenere aperte altre strade. La vostra attitudine è ciò che fa la differenza e, come già detto, il fallimento fa parte del percorso. Permettetemi ora anche una riflessione sull'essere donne lavoratrici in Italia oggi. Come 20 anni fa, quando è iniziata la mia esperienza, non è facile. Ancora di più se si cerca di conciliarlo con affetti e figli. Quando sono entrata nell'ambiente della ricerca universitaria, non avevo mai pensato che il mondo del lavoro potesse fare delle differenze tra uomini e donne. I miei nonni erano contadini veneti e mia nonna mi raccontava spesso le tante ingiustizie subite in quanto donna. Ma non ero preparata alle sottili, a volte non sottili, differenze riservate alle donne lavoratrici. Per parte mia, ho sempre cercato di agire come se queste non ci fossero. Quello che intendo dire è che non ho mai lasciato che questi modi di fare o di pensare mi definissero, o influenzassero le mie scelte, mi privassero di possibilità, o scalfissero la mia determinazione. Ho visto molte donne ricercatrici nella mia carriera lasciare questo lavoro dopo la maternità, perché era diventato troppo difficile conciliare tutto. E non sempre per via delle posizioni lavorative precarie. Il tessuto sociale, evidentemente, non è ancora pronto per sostenerci. Ecco che diventa importante avere una rete, non solo a casa, ma anche al lavoro. Una rete fatta di persone che si supportano e sulle quali possiamo fare affidamento. Su questo aspetto sì, posso dire di essere stata molto fortunata. Ho una rete di persone sulle quali contare, senza la quale oggi non sarei di certo qui. E io penso che anche nell'ambiente di lavoro si possa creare questa rete, instaurando rapporti di fiducia, supporto e rispetto. E anche questo in buona parte dipende da noi. E in particolare da voi, che rappresentate il futuro. Come ricercatori, oggi più di ieri, abbiamo anche dei doveri verso la società. Ce lo ha insegnato bene la recente pandemia, che ha segnato in modo profondo anche il vostro dottorato. Oggi viene chiesto ai ricercatori e agli scienziati di essere anche bravi comunicatori, e in genere non lo siamo. Eppure la società oggi ci chiede di esporci e ne ha bisogno per contrastare la deriva verso la superficialità, verso la verità liquida che sembra permeare le nostre fonti di conoscenza. È vera una cosa e anche il suo opposto. Nella scienza non è così. Il nostro obiettivo è la ricerca dell'evidenza e della verità e la sua dimostrazione. Per fare questo, lo scienziato deve possedere onestà intellettuale ed essere in grado di mettere da parte il proprio narcisismo. Non deve cadere nella trappola del dover sapere tutto. Molte cose sono, per fortuna, ancora un mistero. Né in quella del rendere la scienza sempre esatta. L'errore e il limite fanno parte del risultato finale. Tuttavia, dobbiamo imparare a comunicare chiaramente le piccole o grandi verità della scienza, con la loro certezza e incertezza, non solo all'interno dei nostri convegni scientifici, ma anche attraverso i mezzi di comunicazione di oggi. per contribuire alla crescita culturale della società. Un'ultima riflessione, legata anche al ruolo sociale dello scienziato, oggi la vorrei dedicare al tema dell'esempio. Come responsabile di un gruppo di ricerca e come coordinatrice di un dottorato, mi chiedo spesso quale sia il mio ruolo come mentore e come io possa aiutare le persone intorno a me a crescere, come ricercatori e ricercatrici e, perché no, come persone. Io so di aver incontrato nella mia carriera molti maestri che hanno stimolato la mia curiosità, discusso con me fino allo sfinimento di progetti e risultati, incoraggiato e criticato le mie idee, mostrato nuovi limiti da superare. Ho incontrato anche alcuni non maestri, persone che si alimentano di invidia e sminuiscono il sogno. Fate il possibile per cercare i vostri maestri e quando li riconoscete, progettate e ideate con loro. Fatene il vostro punto di riferimento. Scegliete qualcuno che, anche se con parole dure e modi schietti, vi sproni a raggiungere i vostri obiettivi personali e a vedere le possibilità oltre l'ostacolo. Non aggiungo altro. Vi auguro una carriera che per voi sia bella. Non mancheranno le situazioni complicate e difficili, ma sappiate che tutte le fatiche hanno significato e vi porteranno più vicini ai vostri sogni. Vi auguro di portare sempre con voi, nascosto da qualche parte, lo spirito del ricercatore che avete scoperto con il vostro dottorato. Non lasciate che la scintilla che si è accesa in voi si spenga mai.
Avete ascoltato la lezione dottorale che Emanuela Ferracin, direttrice del Centro di Ricerca Biomedica Applicata e coordinatrice del corso di dottorato in Oncologia, Ematologia e Patologia dell'Alma Mater, ha pronunciato il 10 giugno 2024 in Piazza Maggiore a Bologna, in occasione della cerimonia di conferimento del titolo di dottoresse e dottori di ricerca dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio!